In altre parole,
il colpo di Stato in Niger è ancora al centro della cronaca dopo l'ultimatum dell'ECOWAS, cioè la comunità economica dell'Africa dell'Ovest, e si sta muovendo la diplomazia internazionale. Il paese infatti è ricco in uranio e in altre materie prime. Dietro agli eventi che hanno portato alla destituzione di Mohamed Bazoum c'è l'ombra della Russia e dei mercenari della Wagner. Buongiorno Marco Bellinazzo.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Lei è giornalista, scrittore, redattore del Sole 24 Ore, esperto di economia e finanze, si occupa in particolare dei business che ruotano attorno al mondo del calcio e dello sport. Oggi prendiamo spunto da questo nuovo rovesciamento politico in Africa che sta suscitando molte preoccupazioni per parlare di stadium diplomacy. Ecco, Marco Bellinazzo, prima di tutto, che cosa si intende con questo termine?
Beh, è un'espressione che è stata coniata per spiegare la politica che ha condotto in particolare la Cina degli anni 60 in Asia, ma soprattutto dagli anni 70 in Africa, realizzando degli stadi nelle varie realtà in cui ha cercato di penetrare politicamente e regalandoli di fatto al dittatore di turno, in cambio chiaramente di un accesso privilegiato agli appalti di quel paese e soprattutto alle risorse agroalimentari e minerarie. E in questo senso, a partire appunto dalla metà degli anni 70, si è creata una rete di stadi definiti stadi dell'amicizia e poi invece intitolati dopo un po' al dittatore di turno in tantissimi paesi del continente nero.
Dunque, anche qui siamo nella sfera della questione legata alla penetrazione politica, protagonista la Cina. Vogliamo fare qualche esempio di questa stadium diplomacy per quanto riguarda l'Africa?
Ma basterebbe citare gli ultimi paesi in cui si è svolta la Coppa d'Africa di calcio, il Camerun e il Gabon, e lì praticamente l'80% degli stadi in cui si è giocato erano stati costruiti da aziende cinesi. Questo ci dà il polso, ecco, di un modello molto banale in qualche modo, ma anche molto efficace di creazione di rapporti diplomatici privilegiati.
E in che modo dunque si combatte in Africa la guerra tra Europa e autocrazie come Cina e Russia attraverso il soft power dello sport e forse del calcio in particolare, Marco Bellinazzo?
Beh, questo modello, come dire, in questi ultimi tempi è stato copiato da appunto altre autocrazie. Il presidente turco Erdogan nel gennaio del 2022, ad esempio, ha avviato una sua campagna diplomatica visitando diversi paesi africani e inaugurando il nuovo stadio olimpico del Senegal, costruito proprio da un'azienda turca, un'azienda governativa o comunque che riceve finanziamenti governativi. Lo stesso Erdogan che in patria ha costruito negli ultimi 20 anni più di 30 stadi con finanziamenti per oltre 3 miliardi sull'impiantistica sportiva. E dunque questi modelli permettono appunto di rendere, tra virgolette, più simpatico il paese che costruisce e regala lo stadio e gli garantisce un accesso appunto accelerato alle ricchezze di quel paese. La Cina appunto è stato l'esempio principale di questo modello politico, ma ha continuato la Turchia, e pensiamo al fatto che nell'ultimo vertice in Russia che ha tenuto Putin con i paesi africani, Russia che ricordiamo al momento è squalificata da tutte le competizioni sportive per l'aggressione all'Ucraina, è stato dedicato un capitolo particolare proprio allo sport, è stato ospitato un campionato in quel caso tra università africane e università russe, proprio perché diciamo le rappresentative nazionali non possono scendere in campo, e però appunto è venuta una chiara indicazione anche sulla scelta della Russia di riavviare il suo modello di soft power al di là della presenza della Wagner e quindi dell'hard power in questo caso in Africa, e in Niger appunto testimonia questo tipo di penetrazione invece militare. Ebbene, di affiancare a quella anche una penetrazione di tipo politico-sportivo e quindi di soft power, anche se il confine tra hard power e quindi attività militare e soft power, attività diplomatica, ahimè è sempre più sfumato in questi anni.
Sì, soprattutto in questo periodo. Noi stiamo raccontando così del ruolo, no, dello sport utilizzato come strumento di penetrazione, in questo caso in Africa, e dunque strumento di politica, in particolare da parte della Cina in passato. E lo sport, Marco Bellinazzo, è mai stato invece strumento di risoluzione di conflitti o strumento di pacificazione?
Devo dire che viene evocato in ogni circostanza questo ruolo e questa funzione dello sport, e in fondo, ora non per tornare troppo indietro nel tempo, insomma, ma lo sport è nato per quello, no?
Certo.
Nella Grecia olimpica, ma negli anni 70 c'è stata la cosiddetta diplomazia del ping pong, quando i giocatori americani sono stati invitati a visitare la Cina. In quel momento erano molto tesi i rapporti tra i due paesi, nel 71, aprendo poi la strada alla storica visita di Nixon l'anno successivo. Però temo, insomma, che al di là della mitologia e al di là di alcuni casi, lo sport in questo ultimo scorcio storico sia più un elemento divisivo. Penso, per fare un altro piccolo esempio, all'ultimo mondiale di calcio Under 20, avrebbe dovuto disputarsi in Indonesia, uno dei paesi appunto in cui la FIFA di Infantino sta cercando di allargare la sua influenza e diffondere ancora di più il calcio. Ebbene, siccome si era qualificata la nazionale di Israele, che tra l'altro ha fatto un bel campionato dal punto di vista appunto strettamente sportivo, l'Indonesia si è in qualche modo rifiutata di ospitarla, tant'è che in fretta e furia la FIFA ha dovuto chiedere ospitalità in Argentina, e il mondiale poi si è svolto in Sud America. Ecco, in questo senso purtroppo la funzione pacificatrice o rasserenante degli eventi sportivi, quel ponte che spesso si evoca di amicizia tra i popoli, questa funzione appunto mi sembra che sia scemando invece a favore di quelli che sono invece gli interessi economico-politici legati allo sport, e quindi stia emergendo più un carattere divisivo dello sport più che appunto pacificatore.
Ecco, per tornare in Niger e in Africa, il selezionatore della nazionale nigerina di calcio è un francese, Jean-Michel Cavalli, o Cavalli alla francese probabilmente. Ecco, dal punto di vista sportivo, il Niger ha sempre avuto una relazione stretta con la ex potenza coloniale, cioè la Francia. Anche questo è destinato a cambiare, visto quello che sta succedendo da quelle parti. Ecco, questo tipo di legami sportivi con le ex potenze coloniali è diffusi in Africa?
Assolutamente sì, lo sono stati in tutti questi anni, soprattutto devo dire attraverso meccanismi di naturalizzazione dei giocatori. I paesi appunto ex coloniali, la Francia in primis, ma anche il Portogallo, il Belgio, hanno attinto alle riserve, mi viene da dire, al capitale umano dei calciatori africani, nazionalizzandoli e portandoli nei loro nazionali, soprattutto diciamo dagli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. E oggi, anche se su quel fronte c'è invece un grande fermento, una spaccatura, perché chiaramente è come se i movimenti indipendentisti di quelle aree abbiano preso coscienza anche dell'importanza invece di avere delle proprie nazionali capaci di raggiungere risultati sportivi importanti, come manifestazione appunto di una ritrovata sovranità. E dunque è sempre più difficile per i paesi ex coloniali appunto andare a pescare in quelle aree, mentre viceversa c'è la spinta affinché i giocatori di quelle aree, nati in quelle aree, scelgano la propria maglia per giocare appunto le grandi competizioni, in particolare il calcio.
È necessaria forse una forma di decolonizzazione anche nello sport, la stessa tendenza che possiamo registrare in altri settori come quello dell'arte, della letteratura, del cinema, Marco Bellinazzo, e concludiamo su questo perché siamo al termine.
Sì, sta avvenendo esattamente questo e consideriamo che l'Africa rappresenta il maggior blocco di voti sia all'ONU che nella sede della FIFA e quindi conta molto politicamente. E non a caso una delle ultime iniziative di Infantino è quella di creare una Superlega africana con i migliori club africani che abbia montepremi di più di 100 milioni per poter dare appunto un senso di autonomia anche al calcio di questo enorme continente.
E visto anche i risultati del Marocco agli ultimi mondiali, forse chissà se il calcio africano riuscirà non solo a manifestarsi in grandissimi giocatori e campioni che giocano all'estero, ma anche in grandi nazionali. Marco Bellinazzo, grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi e a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.